Io comincerei a leggere quel brano di Melisso, che è a pagina 52 delle fotocopie sui presocratici, testi dei presocratici, prima ancora di affrontare le aporie zenoniane, la dialettica zenoniana, perché è anche molto breve ed è in ultima analisi una ripresa del ragionamento di Parmenide. Sono frammenti conservatici da Simplicio. Simplicio è uno dei più importanti storici della filosofia dell'antichità, commentatore di Aristotele, Simplicio, quel Simplicio che poi Galilei ha utilizzato come rappresentante della teoria aristotelico-tolemaica, dei dialoghi sopra i due massimi sistemi del mondo, che quindi viene un po' sbeffeggiato, ma di fatto storicamente viene considerato uno dei più importanti storici antichi della filosofia, e lui riporta questo brano di Melisso. Melisso viene considerato con Parmenide e Zenone uno dei capiscuola, insomma, della scuola di Elea. Elea è una città della Magna Grecia, per chi non lo sa, ecco, una città della Magna Grecia nella Campania. Sempre era ciò che era e sempre sarà soggetto qui. Sempre era ciò che era e sempre sarà è l'essere. La domanda che aveva fatto prima, due volte fa, essere in greco qui nel testo è einai. Quindi proprio l'infinito viene usato. Infatti, se fosse nato, è necessario che prima di nascere non fosse nulla. Ora, se non era nulla, in nessun modo nulla avrebbe potuto nascere dal nulla. Nulla avrebbe potuto nascere. Vedete come anche nei testi della filosofia antica, antichissima, dei presocratici, sia presente quella che è un'idea comune, no? Molto comune, al di là di tutto, come idea prescientifica e scientifica, no? Secondo cui dal nulla non nasce nulla, non può venire fuori nulla. Un'idea questa che di sicuro contro cui, no? L'idea contro cui è venuta a urtare la tesi teologica della creazione del mondo, la tesi cristiana, teologica, ebraico-cristiana, no? Della creazione del mondo ex nihilo, dal nulla, appunto, dal nulla. Ma questo per dire che questa idea dal nulla non può nascere nulla è un'idea fortemente radicata nella nostra cultura occidentale, no? A partire proprio da quella ellenica, ed è quella che produce in ultima analisi questa concezione eleatica dell'essere, cioè di un essere unico, no? Di un essere unico, senza parti, continuo, no? Al suo interno, con qualche differenza, potete vedere, tra Melisso e Parmenide, perché mentre per Parmenide l'essere unico, compatto, no? Compatto, è finito, sferico e finito, L'essere di Melisso, come potete vedere anche dal titolo qui che Carlo Sini ha dato al brano, è infinito, infinito. Vi dico che veramente coraggioso anche questo pensiero di Melisso, probabilmente molto più estremo di quello di Parmenide, dato che nella mentalità ellenica, no? il termine utilizzato per dire infinito, che troviamo in Anassimandro, cioè il termine greco aperon, significa appunto significa senza limite, no? Senza limite, ma inteso a negativo, no? Noi quando pensiamo all'infinito, pensiamo, non so, all'infinito spaziale o all'infinito temporale, come emerge anche qui dal testo, no? Di Melisso, perché non ci scandalizziamo all'idea che il mondo possa essere infinito, no? C'è qualcuno che pensa che il mondo sia infinito, quante volte lo si è pensato in età moderna e contemporanea, al di là delle ultime dottrine, no? Mondo infinito, infinito, non crea problemi. Allora creava problemi, perché un mondo infinito è un mondo anche non definito, è un mondo non ultimato. È un mondo non compiutamente formato. Ecco, in questo senso il termine aperon, infinito, aveva un significato limitativo, dispregiativo, no? Ecco. Ed è il motivo per cui c'era questo disagio, no? nel pensare, nel rappresentarsi al mondo qualcosa nei termini della infinitezza, quindi, no? Come sinonimo di incompiutezza e quindi di imperfezione. Era invece molto diffusa l'idea che il mondo fosse perfetto. Questo lo vedremo anche quando arriveremo a perfetto, nel senso senza inizio, senza fine, così da sempre, no? con tutti quanti i suoi problemi, ma senza bisogno di essere compiuto. Invece Melisso, ripeto, in questo consiste l'originalità di questo filosofo di Elea, porta all'estremo il ragionamento di Parmenide, quello che aveva già portato Parmenide ad affermare l'essere come immutabile, no? Fermo, senza parti, quindi continuo, e va oltre anche nel pensiero rispetto a Parmenide, che io avevo detto, no, però è uno, quindi è perfetto, perfetto, e se è perfetto è finito, perché ciò che è infinito è perfetto. No, invece, vedrete qui, è il ragionamento stesso, no? Che porta Melisso a dire intanto che Parmenide ha ragione a pensare all'essere in modo unitario, l'essere è uno, ma proprio perché è uno non può essere finito nel senso di delimitato nel tempo e nello spazio, no? Ma deve essere infinito nel tempo e nello spazio, perché se no implicherebbe la presenza di qualcos'altro. Vi leggo il testo, rilego anche la prima riga: sempre era ciò che era e sempre sarà. Qui, come dire, ragiona a livello di dimensione del tempo, del tempo, sempre era ciò che era e sempre sarà. Infatti, se fosse nato, è necessario che prima di nascere non fosse nulla. Ora, se non era nulla, in nessun modo nulla avrebbe potuto nascere dal nulla. Dal momento dunque che non è nato, ed è sempre era e sempre sarà così anche, non ha principio né fine, ma è infinito. Ecco, vedete? Perché se fosse nato avrebbe un principio, cioè a un certo punto infatti avrebbe cominciato a nascere e avrebbe sottinteso un termine, a un certo punto infatti avrebbe terminato di nascere. Ma dal momento che non ha né cominciato né terminato, e sempre era e sempre sarà, non ha né principio né termine. Non è infatti possibile che sempre sia ciò che non esiste tutt'intiero, no? Vogliamo rovesciare: ciò che non esiste tutt'intiero, no? Ciò che non esiste tutt'intero, quindi ciò che è parte di un intero, non è infatti possibile che sempre sia, perché è in relazione sempre con l'intero e con le altre parti, perché se parte implica no, la presenza di altre parti nell'intero, dell'intero. E quindi dice: non è infatti possibile che sempre sia ciò che non esiste tutto intero, ma come sempre è, così anche deve essere sempre infinito in grandezza. Allora, qui dalla, come dire, da quella coordinata dell'essere che è il tempo, no? Passa a quella dello spazio, no? Dice: ma così come sempre è, no? Quindi no? Questa eternità, no? Questa eternità del che è propria dell'essere, così anche deve essere sempre infinito in grandezza, infinitezza, l'infinitezza in grandezza. Se infatti è sottinteso nel testo greco, non c'è, se infatti è infinito deve essere uno, perché se fosse due, i due non potrebbero essere infiniti, ma l'uno avrebbe limite nell'altro. Allora, come vedete, siamo sempre all'interno di un pensiero, che è intanto il pensiero dell'essere, è il pensiero sull'essere. Vi ho detto che questo termine è un termine, no, questo verbo, no, è molto equivoco. Comunque gli eleati lo usano, come lo useranno anche gli altri filosofi dopo Melisso e dopo Parmenide, e di sicuro è quel termine che ha reso facili le fallacie anche logiche, le fallacie dialettiche. E che allontana la filosofia da un pensiero, no, fondamentalmente empiristico, naturalistico, no, come già era stato quello degli ionici, dei fisici di Mileto, no, il quale riteneva che si dovesse parlare del mondo così come appare. Qui intanto il mondo così come appare viene ad essere privato della sua consistenza, utilizzando proprio lo strumento logico, utilizzando il logos, utilizzando il pensiero e fondando il ragionamento, su quei principi ferrei che sono il principio dell'identità, il principio della non contraddizione, il principio del terzo discorso. Il mondo inteso in termini naturali, no? il mondo naturale viene espunto proprio dal pensiero, che diventa pensiero dell'essere. Il pensiero dell'essere partorisce questa idea che dell'essere si debba soltanto affermarne la unicità, l'immutabilità, l'eternità o la finitezza, nel senso di compiutezza e perfezione per Parmenide, oppure l'infinitezza nel senso proprio mancanza di limiti, no? Proprio alla lettera, nel caso di Melisso. Ma che cosa produce pensare l'essere in questi termini, cioè l'essere unico, quindi senza parti, quindi senza attributi né qualitativi, odori, sapori, colori? Il mondo è un mondo che è in cui noi viviamo, che è il mondo di enti che, no, che si presentano ai nostri sensi con colori, sapori, odori, quelle che la tradizione ha chiamato, la tradizione, fondamentalmente la tradizione atomistica, poi ripresa da Galilei, ha chiamato qualità secondarie, no? Gli odori, i sapori, la consistenza, il tatto, così. Ma si presenta anche quantitativamente, le cosiddette qualità primarie, no? Quelle qualità primarie matematizzabili, figura nel senso di forma esteriore, no? Contorno, peso, velocità, movimento. Ecco, il mondo logico, il mondo logico degli eleati, l'essere unico, questo mondo unico, questo anche pan, no? Diceva per me quest'uno tutto, che è tutto, quest'uno tutto, no? Parmenideo, e perde la sua ricchezza, perde le sue determinazioni, no? Perde le sue parti costitutive che fanno la ricchezza. E allora la ragione potrà parlare soltanto di questo essere unico, fermo, mutabile. Non potrà parlare del mondo molteplice, in divenire, formato di parti, con tutte quelle qualità, ripeto, sensibili, quelle qualità anche matematizzabili, perché non ci sono parti in questo mondo eleatico, in questo essere. Quindi non ci sono neanche le figure pitagoriche, non è possibile. Si arriva a questo estremo, no? Si arriva a questo estremo. Vedremo come poi Platone riuscirà a venirne fuori pur difendendo, conservando l'idea parmenidea eleatica, ecco, della impensabilità del non essere in quanto sostanza, no? Andando a suggerire la possibilità di pensare al non essere, in modo particolare, sui generis. E questo lo vedremo. Intanto c'è questa c'è questa uscita proprio della ragione, la ragione che pensa che il mondo sia in ultima analisi una illusione. Lo dice Parmenide, no? Che il mondo così come appare all'opinione comune, la doxa, no? È un mondo illusorio, falso addirittura, un mondo falso. Per cui potremmo dire che quelle che già erano considerate dei saperi scientifici, no? E non soltanto teoreticamente necessari per la vita dell'uomo, ma anche praticamente necessari per la vita dell'uomo, penso al sapere naturale, intorno alla natura, no? La fisica. Non è che l'Occidente abbia dovuto, come dire, aspettare Galilei per sapere come comportarsi nel mondo, nella natura. Cioè, in qualche modo la fisica aristotelica, se è durata anche 2500 anni, ed era in ultima analisi la codificazione, no, di una fisica ancora più tradizionale, ancora più antica, è perché almeno nell'ambito della vita di quelle culture, della cultura antica, della cultura medievale, in qualche modo funzionava. Cioè, non è che siccome gli uomini non avessero la fisica galileiana, newtoniana, sbattessero la testa contro il muro, no? Ripeto, la fisica tradizionale gli aiutava. No, è una estremizzazione della ragione alla maniera degli ereati, metteva in discussione tutte le discipline intorno ad un mondo molteplice che già esisteva. Metteva in discussione la matematica, metteva in discussione, non a caso, i principali antagonisti agli eleati erano i pitagorici, che avevano concepito il mondo, no? Come un mondo costituito da entità a ritmo geometriche, cioè numeri intesi a ritmo geometricamente insieme. Ecco, ma comunque un mondo molteplice, un mondo molteplice.
Scusi professore, non so, provo a chiedere una cosa. Allora, se il mondo, quello che appare, quello che ci appare, è illusorio, non è reale, in realtà è illusorio. Di questo mondo facciamo parte noi uomini, e noi uomini abbiamo la nostra ragione, con la quale però pensiamo di poter arrivare a logicizzare e a trovare l'essere. Allora, se è illusorio tutto, è illusorio anche l'uomo, è illusorio la sua ragione, è illusorio qualunque tentativo faccia, cioè a me sembra una discrepanza. Cioè, se il mondo è illusorio, se il mondo non è così come ci appare, noi non siamo come crediamo.
E quindi lei dice la tesi parmenidea è rovesciabile, no? In una tesi dialetticamente contraria a quella di l'essere è e non può non essere, una tesi che dice nulla è in qualche modo. A questa tesi perverranno alcuni sofisti, un sofista, no? Dopo pochissimi decenni in qualche modo, e cioè Gorgia. Ci arriviamo presto. Ci arriviamo presto in un rovesciamento, ecco, della in un rovesciamento del pensiero eleatico, del pensiero parmenideo. Andiamo con ordine, anche perché sì, certo, ma al di là dei risultati, quello che a me interessa e che farebbe piacere che voi cogliereste, insomma, su cui si è questo, è questa convinzione, no? Prima di tutto di avere uno strumento accanto all'altro strumento di conoscenza più, diciamo, più diretto, no? Con il mondo, e cioè i sensi, no? Si ha uno strumento che è la ragione, che se ben, come dire, se ben condotta, no? Sulla base di leggi che vengono definite leggi proprie della ragione, no? Nell'autonomia della ragione, leggi autonome proprie della ragione che possono anche essere in contrasto, no? con quelle leggi che vengono inferite, vengono derivate, no? Dal mondo fisico, quindi dalla sensibilità. Ecco, se noi utilizziamo questo strumento che è la ragione, con l'uso di queste leggi, noi dobbiamo arrivare alla conclusione che, per esempio, con Parmenide, che non ci sia un mondo molteplice, che non ci sia il movimento, no? E che quindi tutto ciò che appare molteplice in divenire è falso, no? Come minimo illusorio, è illusorio, è falso. L'autorità da dove viene? L'autorità proviene dalla ragione, cioè alla ragione l'uomo attribuisce questo potere, no? Di discriminare e di distinguere il vero dal falso. Il vero dal falso. E ed è quello che porta Zenone, no? A inventare la dialettica come logica. Nella storia della logica e nella storia della dialettica si dice che sia stato appunto questo allievo di Parmenide, Zenone di Elea, ad aver inventato quella che diventerà una delle arti logiche più caratterizzanti, come dire, la cultura dell'Occidente, la dialettica. E io cercherò di soffermarmi sulle diverse modalità con cui è stata pensata la dialettica nella sua storia, no? La prima forma di arte dialettica è quella che presenta di possedere Zenone, di utilizzare Zenone. Quando noi pensiamo alla dialettica, a che cosa pensiamo? Se noi diciamo che qualcuno ha una buona dialettica, che cosa pensiamo? Vediamo un po' se la pensiamo allo stesso modo. Capace di parlare, capace di persuadere, di presentare i suoi argomenti.
Questo si confonde con retorica?
si confonde giustamente, dice la signora, con l'arte logica della retorica. Perché qui bisogna fare riferimento ai tempi, alle interpretazioni, no? Di queste altre. Però noi possiamo utilizzare, è vero, il termine dialettica, tanto è vero che lo si usa, come diceva la prima signora che è intervenuta, no? Il dialettico è uno bravo a parlare, è uno bravo a convincere, no? Dialettica in Zenone comincia ad assumere il significato di arte logica della confutazione, del confutare e del persuadere, no? Nello stesso tempo, dove l'arte prima della persuasione, che un buon dialettico eleatico deve possedere in via propedeutica, è veramente l'arte dell'argomentazione e della persuasione, no? Ecco, quella che poi si definirà proprio retorica in senso stretto, no? Retorica in senso stretto. Per cui un conto è saper presentare la propria tesi, che è quello che fa Parmenide. No, il suo poema presenta, no, come per esempio in quei versi, no, l'essere, descrive come l'essere. Un conto, dicevo, è saper presentare la propria tesi e utilizzando strumenti della retorica, utilizzando i topoi della retorica, saper convincere le figure, fondamentalmente, no, della retorica, convincere, persuadere l'uditorio intorno alla validità, verità, no, della propria tesi. Altro è invece qualcosa di altro, no? Di diverso, c'è qualcosa in più, c'è qualcosa in più, nel senso che c'è uno spostamento. Altro invece è utilizzare quegli stessi strumenti, no? Per rovesciare la tesi dell'avversario, no? Una volta ovviamente sentito l'avversario, no? Cioè bisogna dare la parola all'avversario, no? E ascoltare la sua tesi, sentirsi in opposizione, no? Sentirsi in opposizione e andare a costruire un ragionamento anche qui, che partendo dalla tesi dell'avversario e dimostrandogli la falsità o la paradossalità, ecco, riesca in questo modo a rafforzare la propria tesi, no? Perché se le tesi sono due, no? E in contraddizione, no? E sono in contraddizione nel senso binario di sì e no, no? Tertium non datur, no? O sì o no, se la prima tesi è falsa, la seconda è vera. Ed è quello che in matematica, se ci sono qui dei matematici, viene utilizzato alcune volte proprio nel momento in cui in quelle dimostrazioni impossibili da realizzarsi, no? Secondo la via, il metodo normale, operando delle dimostrazioni per assurdo, cioè quindi assumendo quello che è la tesi, no, opposta, contraria, cioè, ipotizziamo che sia il contrario, vediamo un po' quale conseguenza deriva da questa ipotesi. E nel momento in cui si dimostra l'inconsistenza, no, di quella tesi, riemerge con forza l'antitetica. Qui il rapporto è proprio dialettico, una tesi, no, contrapposta ad un'antitesi, un sì contrapposto ad un no, ecco, una tesi contrapposta ad un'antitesi. Allora, si prende in questione, no, in analisi, la tesi dell'avversario, e dimostrando l'inconsistenza, la falsità di quella tesi, l'impossibilità proprio logica di quella tesi, si corrobora indirettamente la propria, si rafforza, si corrobora la propria. A inventare questo meccanismo, questa macchina, diremmo col Schopenhauer, perché per Schopenhauer la dialettica, l'arte, la dialettica come arte logica, è una macchina che serve fondamentalmente a dominare gli altri. Se consultate la prossima volta ve lo porto, quel brevissimo testo di Schopenhauer, c'è, cioè, tutta una serie, l'arte di eccetera, l'arte di ottenere ragione, adesso non ricordo bene il numero di stratagemmi, penso 40 erotti stratagemmi. In quel testo, intanto, Schopenhauer recupera un'idea antica, antichissima, della dialettica come arte della confutazione, semplicemente come arte polemica. No? A parte, vi ricordo a quelli che hanno studiato Schopenhauer che per Schopenhauer la vita non è altro che una guerra universale di tutti contro tutti, ma di tutti gli esseri, così, un allargamento del principio hobbesiano a tutta la natura. Ecco, a livello umano lo strumento più sofisticato è proprio la ragione, che serve a dominare gli altri, a dominare l'altro, quindi la ragione. E quindi a far la guerra agli altri, a polemizzare. E l'arte più eminente, no, che permette di polemizzare, quindi di prevalere, no, sugli altri, è proprio la dialettica. E in quel saggio, no, sulla dialettica, che è questo, Schopenhauer mostra quali siano gli stratagemmi che sono stati, come dire, anche individuati storicamente, definiti storicamente. Nell'appendice a questo testo c'è anche, e vi consiglio di leggere, c'è una storia della dialettica in generale. È un consiglio che vi do, perché è molto interessante. Ecco, il primo ad aver concepito la dialettica in questo senso, quest'arte logica, così come arte polemica, no, per rovesciare il punto di vista dell'avversario in modo da rafforzare il proprio punto di vista, la propria tesi, è Zenone. E Zenone lo fa per difendere, ovviamente, la tesi del suo maestro, per difendere la tesi di Parmenide. La tesi di Parmenide era: l'essere è unico, è immobile, è immutabile, senza parti, e così non si muove, unite, non è molteplice, no? È unico, è impensabile la molteplicità, è impensabile il divenire, è impensabile il movimento. Però attenzione, Parmenide non lo dimostrava, non poteva dimostrare, cioè non poteva dimostrare, erano come dire tutte petizioni di principio, sono quelle petizioni di principio intorno all'unità dell'essere, intorno alla eternità dell'essere. Allora non c'è la possibilità di dimostrare in forma immediata, no? In forma immediata questa tesi. Quello che fa Zenone è prendere la tesi dei suoi avversari, gli avversari di Parmenide, e gli avversari allora a quel tempo erano fondamentalmente pitagorici, almeno così ci dice la tradizione, e quindi partire dalle affermazioni no, intorno alla molteplicità dell'essere, intorno al divenire dell'essere, e mostrare come se si pensa in quel modo, no, si è portati a rovesciare il punto di vista. Cioè in sostanza, se tu cominci a dire l'essere è molteplice, sei portato necessariamente alla fine a dire no, l'essere non è molteplice. Capito? Se voi dite l'essere è in movimento, sei portato naturalmente a dire alla fine, a rovesciare questo punto di vista, e comunque in ogni caso a trovarti di fronte a un bivio, un po' come l'asino di Buridano che non sa, no, che cosa scegliere, no? Se la biada o il fieno, e allora
muore.
L'aporia, no? Che significa bivio.
Uno prima pensa e invece dopo è portato.
Se noi assumiamo, dice Zenone, il punto di vista non eleatico, no? Che doveva essere quello pitagorico sulla molteplicità e il divenire dell'essere, siamo portati necessariamente a rovesciare questa tesi. Concludiamo che non c'è il movimento, che non c'è la molteplicità, e sono le aporie di Zenone, di cui le principali sono quattro, sono quelle, ecco. Cioè questo è il dialettica come arte capace di dimostrare l'insostenibilità di una tesi. Ecco. Se volete li leggiamo? Ci state oppure volete che vada avanti? Su Zenone, queste aporie di Zenone. Dovete prendere il testo, le aporie di Zenone. Ce l'avete tutti? O c'è qualcuno che la volta scorsa non è venuto? No, prendiamo il testo esplicativo, questo qui è scritto Le aporie di Zenone. Se volete leggiamo anche il testo proprio di Zenone, però mi sembra una perdita di tempo, perché è il nostro tempo. Invece qui vediamo è questo capitolo di una storia della matematica, i paradossi di Zenone, le aporie di Zenone. La dottrina pitagorica, secondo cui i numeri costituiscono l'intero universo, vado velocemente qui fino nella lettura dell'introduzione, si trovava ora di fronte a un problema molto serio. Ma non era l'unico, già che la scuola pitagorica doveva ora occuparsi anche di argomentazioni sviluppate da vicini leati, un movimento filosofico di differente impostazione. I filosofi ionici dell'Asia Minore, i filosofi di Mileto, Talete, Anassimandro, Anassimene e così via, avevano cercato di individuare un principio primo, l'archè l'avevano chiamato, no? In greco, quindi questo principio primo al quale riportare la molteplicità di tutti gli enti. L'idea, cioè l'esigenza era quella di riportare tutto all'uno, cioè, c'è già questa esigenza di uno, no? Nei primissimi proprio filosofi, Talete, Anassimandro, e quindi di non tenere il mondo tutto frammentato, disordinato, frammentato, e quindi guadagnare, come dire, incertezza, guadagnare in sicurezza, perché siamo in un mondo unico, per gli ionici, anche se complesso, anche se molteplice, ordinato con un suo ordine, dato da questo elemento materiale che unisce, collega e unisce la molteplicità degli enti, l'acqua per Talete, no? Quell'aperon come in Anassimandro, l'aria per Anassimè, ecco, e così, cioè in loro già si è rappresentata questo desiderio di unità. Però ancora facevano i conti, come dire, con l'esperienza sensibile, con ciò che dicevano i sensi. Filosofi ionici della Asia Minore avevano cercato di individuare un principio prima da cui tutte le cose sarebbero derivate. Talete aveva insegnato che tale principio andava trovato nell'acqua, tutto era riportabile all'acqua, e quindi tutto ciò che avviene e tutte le, come dire, gli enti, no? Tutti gli esseri del mondo sono il risultato di rarefazione, condensazione, l'acqua, no, che evapora, l'acqua che si condensa. Altri pensatori invece preferivano considerare come elemento fondamentale l'aria, Anassimene, oppure il fuoco, Eraclito o Eraclito, se volete. I pitagorici avevano assunto un orientamento più astratto, postulando che il numero, con tutta la, anche se qui c'è da dire che la concezione pitagorica del numero è una concezione a ritmo geometrica, astratta fino ad un certo punto. Comunque, siamo talmente lontani nel tempo, ecco, postulando che il numero, con tutta la sua pluralità, comunque più numeri, no? Costituisse la sostanza fondamentale che stava dietro ai fenomeni. Anche qui tra i pitagorici compare un'idea che poi passerà attraverso gli Eleati e fino a Platone, no? Secondo cui ciò che noi vediamo è soltanto l'apparire, non di qualcosa che sta che sta al di sotto. Vi ricordo che verità in greco è aletheia, quindi io ero consapevole che se si dovesse cercare la verità, no? Allora si dovesse andare in fondo, nel profondo, se necessario andare a scavare nel profondo e a riportare alla superficie, ecco quello. Ecco. E i pitagorici sono stati tra i primi, almeno tra quelli che ricordiamo, che hanno detto: al di là delle apparenze c'è qualcosa di più profondo, no? Ed è il numero. Questo, allora, con tutta la sua pluralità, costituisce la sostanza fondamentale che stava dietro ai fenomeni. Ecco, questa dietrologia che comincia a presentarsi, no, nella filosofia, che è propria, è consustanziale alla filosofia, alla metafisica occidentale, no? Allora, sospetto, c'è cioè una certa, no, un attributo del sospetto, chi riflette sul, comincia a riflettere, diciamo, comincia a fare un pensiero filosofico, si dispone in modo sospettoso di fronte all'apparire, no? Di fronte al mondo così come appare, e quindi punta a cercare ciò che sta sotto, ciò che sta al di là dell'apparire, nel senso di ciò che sta sotto, sostrato, sostanza, iupokemenon in greco, ciò che sta sotto, no? Ipostasi, tutti i termini della metafisica occidentale, ipostasi, sostrato, sostanza, ci stanno a indicare questa esigenza proprio del, no, della nostra cultura di andare a cercare ciò che sostiene sostanza, no? Ciò che substa, no? ciò che sta sotto quelle qualità che si riconoscono in qualche modo un po' labili, e che si identifica con l'essere in quanto tale, ciò che sta sotto. E ciò che sta sotto ovviamente va scavato, è come andare, no? prendere una vanghetta e andare a scavare sottoterra per cercare il bulbo, no? di una pianta. Andiamo a vedere quello che sta sotto, ciò che regge, sorregge, ciò che sorregge. E questo è presente, guardate, fin dall'inizio. È presente in tutta la storia della filosofia. Platone risponde: sono le idee, no? Sorreggere tutta la realtà, sono le vere sostanze. Aristotele dirà: sono le forme, no? Sorreggere regge la realtà, la sostanza si identifica in ultima analisi con la forma, anche se sinonimo di forma e materia, ma la materia è quel principio passivo in Aristotele che acquista senso proprio perché c'è la forma, no? E questo si presenta in tutta la filosofia, la filosofia moderna. Cartesio, cogito ergo sum, quindi intuisco, no? Questa verità intuitiva, che c'è un pensare, ma se c'è un pensare ci deve essere una sostanza. Cioè c'è un pensiero, diceva Cartesio, mi seguite in questo... Cartesio, no? C'è un pensiero, questo è l'apparente, no? C'è un pensiero, ci deve essere sotto qualcosa che rende questo pensiero, una sostanza pensante, no? È il primo fondamento. C'è un fondamento, la ricerca del fondamento, e la ricerca del fondamento poi ha fatto fumare altre teste. Arriviamo agli idealisti, no? È tutta la metafisica moderna, che poi è entrata in crisi, soprattutto dopo Hegel. E prima citavo Schopenhauer, quando ci dice che il mondo come volontà e come rappresentazione, anche lì dimostra di star dentro questo habitus proprio filosofico proprio dell'Occidente, no? Cioè un mondo che è un mondo illusorio, il mondo della rappresentazione, e poi c'è il mondo vero, il mondo reale. E per andare oltre a Nietzsche, a proposito di mondo vero, mondo filosofico, ecco, per dire che c'è questa. E arriviamo a Wittgenstein. Il mio intento è sempre quello di far toccare, no, quelli che sono i due estremi, almeno del periodo filosofico. Quando Wittgenstein nel Tractatus, no, elabora quella teoria raffigurativa, no, del linguaggio, linguaggio capace di raffigurarsi la realtà, ovviamente la realtà fisica, no, la realtà fisica prende posizione, no? Rispetto a tutta la storia la storia della filosofia occidentale. Prende posizione, mi dice, io posso fare una rappresentazione del mondo fisico? Sì, nel Tractatus. Di tutto il resto, no, vi ricordo, e quindi resta soltanto il silenzio, no? Resta soltanto il silenzio. Di tutto il resto resta il silenzio. Però di tutto il resto, cioè in qualche modo, quel tutto il resto resta nella consapevolezza, no? del filosofo, nella consapevolezza di Wittgenstein. Non posso esprimere, resta ineffabile, no? Non posso dire nulla. Ineffabile, la lettera significa questa, no? Questo è forfale. Non posso dire nulla, però l'ho pensato in qualche modo, no? L'ho pensato come esigenza, no? Ce l'ho come esigenza. E il salto che poi lui fa dopo il 29, lo sapeva, nelle ricerche filosofiche, è quello addirittura di mettere in discussione la capacità rappresentativa, no? o meglio, di dimostrare come è illusorio pensare a una piena rappresentatività, ecco, e raffiguratività, no? del mondo del pensiero tramite il linguaggio, perché in ultima analisi il linguaggio è autoreferenziale. Ma avendo a disposizione i testi, la prossima volta dedicheremo anche spazio a questa concezione. Torniamo a Zenone e vediamo un po' che cosa. Vediamo questo quarto punto. I pitagorici avevano assunto un orientamento più astratto, postulando che il numero, con tutta la sua pluralità, costituisse la sostanza fondamentale che stava dietro ai fenomeni. Questo atomismo numerico, splendidamente illustrato nella geometria dei numeri figurati, era stato criticato dai seguaci di Parmenide di Elea, attivo verso il 450 a.C. Il dogma fondamentale degli eleatici era l'unità e la permanenza dell'essere. Vedete, dogma qui a me non piace tanto, comunque siamo nell'ambito della filosofia, ma può essere utilizzato alla lettera, no? Come verità indimostrabile, in sostanza. Va bene, come verità indimostrabile, come sinonimo di assioma. Va bene. Fondamentale degli aleatici, quindi come verità indiscutibile, perché è assiomatica. Perché l'essere è e non può non essere, non essere non è assiomatico, dire così. Era l'unità e la permanenza dell'essere, concezione che si contrapponeva alle idee pitagoriche di molteplicità e di mutamento. Fra i discepoli di Parmenide, il più noto era allora Zenone di Elea, quindi più o meno una generazione dopo, ecco, che avanzò argomentazioni volte a dimostrare la contraddittorietà insita nei concetti, la contraddittorietà, ecco la dialettica, l'uso della dialettica, insita nei concetti di molteplicità e divisibilità, nel senso che se tu dici il mondo è molteplice, sei obbligato a contraddirti, no? E quindi a rovesciare il tuo punto di vista. Il metodo seguito da Zenone era dialettico e anticipava Socrate nel modo indiretto di argomentare che, partendo dalle premesse dell'oppositore, le riduceva ad una assurdità, no? Tramite l'ironia come strumento maieutico, no? Va bene. I pitagorici avevano ipotizzato che lo spazio e il tempo si potessero concepire come consistenti di punti e di istanti, come punti e istanti, no? Ma in qualche modo anche noi concepiamo così il tempo. Oh, lo concepiamo così? Bene. Ma lo spazio e il tempo, attenzione però, posseggono anche una proprietà che noi anche intuiamo, no? Sentiamo. Quindi nell'intuire, cioè si fa riferimento alla sensibilità, al sentire, ma lo spazio e il tempo posseggono anche una proprietà più facilmente intuita che è definita, descritta, nota come continuità, no? Per cui noi sappiamo che il tempo non lo possiamo fermare, no? E che tra un istante e l'altro c'è una continuità, no? di tempo. E comunque su questo si è aperta e possiamo aprire tutta la storia sul concetto di tempo e di libri bellissimi, ecco, ce ne sono diversi. Si assumeva dunque che gli elementi ultimi che venivano a formare una pluralità avessero le caratteristiche da un lato dell'unità geometrica, ossia del punto, che cosa significa? Sia da un punto di vista temporale che da un punto di vista spaziale. Euclide, no? Definisce il punto geometrico ovviamente come, ed è la prima definizione, no? degli elementi di Euclide, come entità geometrica in estesa, ecco, senza estensione. Allora, si assumeva che gli elementi ultimi che venivano a formare una pluralità avessero le caratteristiche da un lato dell'unità geometrica, ossia del punto, dall'altro quelle proprie delle unità numeriche, ossia dei numeri. Aristotele descriveva il punto, e scriverà, no? Il punto pitagorico come unità dotata di posizione, molto più, come dire,
no?
Sì. Come unità considerata come unità, quindi quella che è prima entità matematica, no? Va bene? Considerata nello spazio e quindi dotata di posizione. Perché, ma qui sarei obbligato ad aprire a Aristotele, per Aristotele le matematiche abitano, come dire, in un suo mondo, che non è il mondo eidetico di Platone, ma comunque è un mondo razionale. Allora, se pensiamo ai numeri come entità razionali, dice Aristotele, ecco che il punto pitagorico geometrico è l'unità, no? Aritmetica in qualche modo, no? Dotata di posizione, oppure considerata nello spazio. Ma questo è Aristotele. Si è fatta l'ipotesi che fosse proprio con tale concezione che Zenone sviluppò i suoi paradossi, fra i quali vengono più frequentemente citati quelli sul movimento. Ed è chiaro che destituendo di validità la tesi, c'è un movimento, la tesi è c'è un essere in movimento, l'essere è capace di movimento, Zenone destituiva di validità la tesi intorno alla molteplicità dell'essere, a parte il fatto che ci sono delle aporie che zenoniane che dimostrano l'insostenibilità di una tesi che affermi la molteplicità degli enti. Qui invece sono classiche, famose, anche conosciute, quelle sul movimento. Quelle sul movimento destituiscono di validità la tesi intorno alla molteplicità dell'essere. Perché se c'è il movimento, ovviamente c'è il passaggio da un punto ad un altro punto, ci sono come minimo due punti, no? E ce ne sono tre, quattro, quindi già emerge attraverso il linguaggio l'idea razionale della molteplicità dell'essere, di un essere molteplice. Vabbè, vado avanti. Così come essi ci sono stati tramandati attraverso le testimonianze di Aristotele e di altri autori antichi, sembra che soprattutto i seguenti quattro siano stati causa di grande imbarazzo. Su alcuni di questi, guardate, si è continuato a discutere e si continua a discutere ancora oggi nell'ambito in particolare di logici, no? Il dibattito, cioè ci sono alcuni paradossi che mettono a disagio gli stessi logici di oggi, contemporanei. Non tutti sono stati, come dire, presentati, rivelati come delle fallacie, no? Degli argomenti fallaci. Allora, e quindi fondamentalmente dialettici, dialettici nel senso non rigorosi sotto il profilo logico. Così come essi ci sono stati tramandati attraverso la testimonianza di Isa, eccetera. Allora, il primo che è il paradosso della dicotomia, tagliare a metà, no? L'intero considerato. Secondo che è quello di Achille, Achille è la tartaruga. Il terzo che è quello della freccia e il quarto quella dello stadio. Il primo, quello della dicotomia, si basa su questo ragionamento. Qui abbiamo un percorso, no? Se c'è un movimento c'è un percorso, c'è una corsa, un percorso da seguire, no? E allora? C'è quindi un segmento da coprire. Poniamo che sia sempre il più veloce Achille a dover percorrere, ecco, questo segmento di spazio. Allora, come potete vedere, primo si basa su questo ragionamento. Un oggetto in movimento è addirittura il più veloce Achille. Prima che possa percorrere una data distanza, ci capiamo questa qui, no? Prima di percorrere questa deve innanzitutto percorrere metà di tale distanza. Prima di percorrere tutto a B deve percorrere metà, e quindi qui scriviamo un mezzo. Ma prima di percorrere questa metà deve percorrere questa, e prima di percorrere questo, quest'altra, la dovete percorrere un sì. E così via all'infinito. È l'argomento della dicotomia, nel senso che qualunque segmento, per piccolo che sia, può essere in una considerazione, si diceva prima, pitagorica, no, dello spazio, come lo spazio costituito da punti. Qui abbiamo il paradosso del segmento, viene utilizzato anche in musica, almeno per gli ci sarà qualche esperto in musica, no? Per cui, no, l'intervallo, no, può essere diviso all'infinito, oppure allungato anche all'infinito. Per esempio in conclusione può concludere come vuole quando c'è un particolare segno, no, nello spartito. E anche per quanto riguarda la quantità delle note, è vero, può essere sempre ridotto. L'idea è che se noi consideriamo un segmento AB pitagoricamente, no? Un punto concepito pitagoricamente come entità geometrica in stessa, noi qui all'interno di un segmento finito, ecco, la paradossalità, questi vengono chiamati, oltre che aporie di Zenone, vengono chiamati paradossi di Zenone. Ecco la paradossalità, che all'interno di un segmento finito ci sono infiniti punti. Essendoci infiniti punti, ecco, qui si dice prima di dover raggiungere il punto intermedio, quindi, ma prima di raggiungere lì, prima di arrivare al traguardo, no? Il traguardo in tutte le cose, bisogna raggiungere il punto intermedio, e prima di raggiungere questo punto intermedio, questo segmento, all'infinito Beh, questo dimostra che illusoriamente il piede veloce si muove e passa attraverso tutti questi punti per raggiungere il picco. Di fatto non si è mai mosso. Allora, il primo si basa su questo ragionamento. Un oggetto in movimento, prima che possa percorrere una data distanza, deve innanzitutto percorrere metà di tale distanza. Ma prima di poter far ciò deve percorrere innanzitutto il primo quarto della distanza, prima di questo il primo ottavo, così via, attraverso un numero di suddivisioni. Il corridore che vuole partire deve percorrere un numero infinito, no? Un numero infinito di tali suddivisioni in un periodo di tempo finito. Ma vedete di che cosa è capace la ragione, no? La ragione astratta, nel senso proprio etimologico, no? dalla realtà sensibile, no? Perché è ovvio, questo discorso io lo sto facendo anche alla lavagna, ma è un ragionamento che si fa ad occhi chiusi e che va anche intanto che si fa ad occhi chiusi, cioè nel puro regno logico, direbbe Hegel, no? Del Dea. Ed è lì la verità. Però questo è il punto. La verità è lì, la verità. Allora,
non dividere ma sottrarre.
Beh, la sottrazione non è una divisione.
La sottrazione si arriva a zero, è come la divisione, non
certo,
si arriva mai.
Certo.
La divisione non sottrarre è una 100 metri. Le Olimpiadi, uno parte da e deve fare 100 metri e se cominciamo a scalarli a zero ci si arriva.
Bene, bene.
Mentre il divido non ci arrivo mai.
D'accordo.
Nessuna divisione porta a zero, no?
Sì, sì,
almeno.
Sì, sì.
Non sono un matematico, ma si diventa sempre più piccolo, sempre più piccolo, sempre più piccolo, sempre più piccolo. Se io invece che partire da metà parto da 10 centimetri, 30 centimetri, parto da. Insomma, l'ho già detto.
Certo.
Ha sbagliato.
No, il punto è che noi dobbiamo seguire il suo ragionamento.
Il punto è che
torna indietro. Allora, il secondo paradosso è simile al primo, solo che invece di essere regressivo è progressivo. Allora, qui abbiamo A, B. No? Ci mettiamo Achille qui al punto di partenza, diamo anche un vantaggio enorme alla tartaruga e diciamo di partire qui, ma potrebbe essere anche prossima a B, potrebbe anche essere prossima al traguardo. In una concezione del segmento Pitagora, infiniti punti, se qui, come dire, era il ragionamento escludeva la possibilità del movimento che si andava per la divisione e quindi a ritroso, no? Cosa che ci portava a dire, secondo Zenone, che la fine, no? La fine restava fermo qui, perché prima di attraversare tutti i punti intermedi, doveva stare in un infinito numero di stati. Cioè perché se vogliamo qui entrare, ma non è tanto che non ci interessa, perché l'idea è infiniti punti, forse adesso lo spiego meglio all'interno, cioè spiego meglio le sedi, infiniti punti, ad ogni punto un istante, no? Ad ogni punto, punti un istante, quindi ci vuole un tempo infinito per percorrere A, B, se infiniti sono i punti. Cioè, ad ogni punto un istante di tempo, ma se sono infiniti gli istanti, il tempo è finito. Impiegherai un tempo infinito per questo, sempre all'interno del logos. Qui invece andiamo in questo senso: partono insieme Achille e la tartaruga. Achille non raggiungerà mai la tartaruga. Questa è la conclusione della teoria, del paradosso zenoniano, perché prima di arrivare al punto T, no? Prima di arrivare al punto T, Achille avrà dovuto pure raggiungere il punto intermedio, no? Questo, questo punto B, questo punto S. Nel tempo in cui avrà impiegato un certo tempo, il tempo di uno, come lo segniamo, così, in questo tempo di uno la tartaruga avrà percorso, cioè alla sua velocità, un segmento, è sempre in questo tempo di uno, no? Un segmento di Z, e Achille nel qui. Dopodiché Achille dovrà raggiungere il punto intermedio, vedete sempre c'è il meccanismo della dicotomia, no? Che va sempre a cercare un punto, quindi un istante, e siccome i finiti sono gli istanti, sono i punti, infiniti sono gli istanti, in qualunque tempo, no? In qualunque tempo in cui Achille si sarà mossa anche la tartaruga. Achille non supererà mai la tartaruga. Chiaro? Quindi possiamo dividere ulteriormente, no? In questo, poi così, poi così, poi così, è chiaro, poi dobbiamo anche pensare in relazione al punto raggiunto dalla tartaruga. Sia chiaro che non soltanto Achille non raggiungerà la tartaruga, ma per quello che abbiamo detto, sia Achille che la tartaruga non raggiungeranno mai il traguardo. E sia Achille che la tartaruga per il secondo non si saranno mai mossi. Nel senso che Achille resterà in A per il secondo, no? La prima ancorina, no? Achille sarà in A e la tartaruga sarà in B.
E chi ce l'ha portato Achille in A?
Come?
Chi ce l'avrà portato Achille in A?
Che la parte.
Allora, possiamo saltare e andare a i paradossi della dicotomia di Achille mostrano che se si assume l'infinita suddivisibilità, no? Ecco, l'infinita suddivisibilità dello spazio e del tempo, ma qui l'idea è che ci sia una corrispondenza univoca, no? Da ogni istante di tempo un punto spaziale, a ogni punto spaziale un istante di tempo, è così, e invece non è così dal punto di vista, no. Perché noi in un istante, chi sa matematica, no, sai, in un istante di tempo che viene considerato fisicamente, in un istante di tempo possiamo percorrere un tasto, no? Si fanno delle derivate, no? E si può quindi calcolare, la velocità istantanea, è vero? C'è qualcuno che... non è così, è come la pensavate noi, per quanto riguarda la corrispondenza biunivoca di istanti... I paradossi della dicotomia di Achille mostrano che se si assume l'infinita suddivisibilità dello spazio e del tempo, il movimento risulta impossibile. I paradossi invece della freccia e dello stabio, d'altro lato mostrano che il movimento è ugualmente impossibile se si assume il contrario. Ecco, a proposito di rovesciamento. Ossia che la suddivisibilità dello spazio e del tempo termini in elementi indivisibili. Qui abbiamo visto che gli elementi sono sempre divisibili, prendevamo un segmento, tanto è vero che anche il secondo paradosso non era altro che il primo, però verso destra, no? Non verso sinistra, ma era sempre fondato sul motivo logico della dicotomia, cioè io posso sempre dividere un segmento, sempre. Per quanto piccolo sia, chiaro, qui metto punto 0, punto 1, diventa 0,5, qui troverò, se vogliamo farlo in numeri, no? Qui troverò un 0,25, trovo sempre dei punti e li posso denominare con numeri. Questo è il paradosso della dicotomia, quindi numero infinito di punti.
quindi divisibilità di tutto. Ma anche se noi prendiamo in considerazione la concezione dello spazio divisibile in elementi indivisibili, allora ci troviamo, dice Zenone, allo stesso punto di partenza, o meglio alla stessa conclusione, cioè che non ci può essere un movimento, sia che concepiamo lo spazio divisibile all'infinito, sia che lo concepiamo, no? Formato da elementi indivisibili. Allora, e il paradosso è quello della freccia. Lui dice, noi lanciamo una freccia, sì, la lanciamo. La freccia ad un certo punto, qui mettiamo la linea direttrice, la freccia in un certo istante occuperà una, no? Una parte, no? Ben definita nel segmento, nell'istante di 1, no, di 1 sarà all'inizio, vediamo, di 2, no? Va bene, qui, se all'inizio è qui, di 1, qui è di 2, qui sarà, mettiamo, di 3, ma nell'istante di 1 è qui. E com'è qui in questo istante?
Fermo.
È in movimento o fermo?
Fermo.
È fermo. Qui nel secondo istante è qui. E com'è?
Fermo.
È fermo. Qui nel terzo istante com'è? È fermo.
Sempre fermo.
Cioè il paradosso è che lui dice che il movimento sarebbe una somma di situazioni statiche e ferme.
Fotografiche.
Guardate che probabilmente.
Fotografiche.
Fotografiche. Esatto, qui c'è da tenere presente come è fatto un filmato con tutte le inquadrature, no? con tutti i fotogrammi. Il movimento, no? Cioè, la nostra cinema è illusione. Ci sono delle cose molto moderne, così come qui c'è una cosa molto moderna, perché anche qui i matematici, no? Possono confermare, l'idea che il movimento sia il risultato di tanti momenti statici non è lontana dalla concezione più moderna della velocità, no? Del movimento stesso. Siamo noi che non ci arriviamo.
Ma anche le onde ho sentito, che sembra che si muovano e invece sono
fermi. Quello è un altro discorso. Che riguarda un fluido, no? Che riguarda le onde. Qui parliamo proprio di movimento di oggetti, no? Parliamo di movimento di oggetti all'interno ovviamente del fluido, cioè se si muove la freccia vado a occupare uno spazio che prima doveva essere occupato da qualcos'altro, quello che poi porrà il problema del movimento ad Aristotele. E infine c'è quello dello stadio che voi vedete riassunto, a pagina 90, quello che cosa mostra? Mostra, se guardate lo schema, mostra tre gruppi, no? Il gruppo, possiamo pensare a delle coreografie, no? Di danzatori, ballerini, ballerine, oppure pensate le partite, per cui fanno quei giochi. Allora, c'è il primo gruppo che sta fermo a 1, a 2, a 3, a 4. Il secondo gruppo
Intanto la configurazione prima è quella iniziale, ecco, vedete? Questa qui sopra è la configurazione iniziale, cioè inizialmente ci sono questi tre gruppi posizionati in questo modo. Quindi quattro persone qui, davanti ci sono le quattro però spostate di una sinistra, avanti ancora ci sono le altre rispetto al primo gruppo spostate di uno a destra. Chiaro?
Sì.
Poi si mettono in movimento i due anteriori, quelli di dietro restano fermi, quindi A e A restano fermi, va bene? Possiamo chiamare, non so, ci potete mettere lì maggioretta, oppure trombettieri, gli altri,
sbandieratori,
è chiaro? I primi, gli A li chiamiamo, restano fermi, e infatti vedete nella configurazione nella metà della pagina gli A restano fermi dove sono, anche a livello di impaginazione proprio tipografica, non si sono spostati. Invece nel momento in cui diamo per esempio i tamburini, ecco, saranno sono loro, no? Gli A danno il segnale, i trombettieri che sono B, no? Si muovono e si muovono alla loro sinistra, no? Si muovono alla loro sinistra, alla destra rispetto al nostro sguardo. Viceversa invece C, sempre nello stesso istante, un istante, qui è sempre quel discorso di istanti, si muovono alla loro destra, no? Quindi mentre i B si muovono alla sinistra, i C si muovono alla destra. Un istante. Ecco, allora dopo un istante quindi la configurazione è quella che vedete a metà della pagina. Ma allora che cosa bisogna pensare? Che pensate a C1 si muove contemporaneamente nello stesso istante di uno rispetto agli A, ma di due rispetto ai B, no? Ecco, allora il paradosso consiste in questo, che il movimento è un movimento, come dire, di un posto e di due posti, non può essere insieme di uno e di due.
Però introduce il relativismo, questo è il fatto che dipende dall'osservatore.
Sì. Chiaro che è piuttosto primitivo nel pensare il movimento, perché quello che interessa sempre di fronte a queste aporie in vent'anni, 450 avanti Cristo, su cui ancora stanno lavorando alcuni, è il modo di concepire il rapporto tra il pensiero e la realtà.
Dovrebbe essere unico.
Poi se volete può essere interessante il ragionamento in se stesso, può essere trovato, ritracciato l'elemento. Qui dicevo è che nell'istante noi abbiamo, vedete, io leggo qui e finisco a questo punto perché sono è chiaro allora che C1 guardate un po', va bene, dopo la seconda configurazione, che C1 avrà superato 2B rispetto alla prima configurazione, è chiaro? Pertanto l'istante non può essere l'intervallo di tempo minimo, cioè ci sarà a questo punto allora un sottoistante, è quello che suppone, no? Zenone suggerisce Zenone, cioè, se pensate a questo movimento di questa configurazione, dovete se partite dall'idea che esistono gli istanti, dovete arrivare alla conclusione paradossale che un istante è formato da sottoistanti, già che possiamo assumere, vado al testo, già che possiamo assumere come nuova e più piccola unità di tempo il tempo che C1 impiega a superare un B. perché ne ha superati due, perché ne ha superati due, ed è vero o no? Ne ha superati due, cioè rispetto ad A ci siamo, un istante, un posto, ma rispetto alla serie di B, sempre un istante, ma due posticini.
Perché si guarda sempre dal punto, perché
allora certo, in relazione ad A è salvo quello che si diceva, no? Cioè, ma in relazione a B lui ha fatto due. Ma io non voglio stancarmi di ripetere che non è tanto l'argomento in se stesso quanto la convinzione che tramite la ragione sia possibile giungere alla verità e dimostrare la falsità, dimostrare il falso. Questo è il punto. Dimostrare il falso, se utilizziamo la dialettica, dimostriamo il falso e quindi presentiamo il vero. Wittgenstein direbbe che il risultato di un gioco linguistico fondato su delle regole che sono proprie di questo gioco linguistico, e che quindi qui non è in questione la realtà, la verità intesa come come adeguamento del pensiero alla realtà, ma è un po' come giocare a dama, un po' come giocare a scacchi, cioè se stai dentro e